Rossa, martedì 10 maggio, ciao a tutte e a tutti, questa è Note Cosa Città, sono le 20:15 e questi sono gli 87.9. E queste sono infatti le frequenze della vostra e della nostra radio preferita, radio che ha bisogno dell'aiuto di tutte e tutti, e quindi vi ricordiamo sempre il radio abbonamento, tutte le informazioni sul sito ondarossa.info. E già che ci siamo, vi ricordo anche lo 06 49 17 50 se volete chiamarci o mettervi in contatto con noi. Buonasera Fabio. Fabio, che leggi? Non ti distrarre subito.
Ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti.
Già ti distrai?
Sì, tu guardami quando parlo, perché ogni volta che parlo io alzo il volume, quindi di solito parlo a vuoto.
Vabbè, te guardo.
Oppure c'ho la voce troncata, che non è un gran bel sentire, credo.
Ma non c'hai caldo qua, felpa?
Sì, forse dopo la toglierò.
Dai. Allora, mon ami, che cosa
è proprio una raccomandazione questa,
sì, mettitela sulle spalle, magari che c'è un po' di corrente e comunque c'hai una certa, non dimentichiamolo, Dai, andiamo al sodo, va.
Al sodo, cioè, che cosa facciamo oggi? Allora, una premessa è necessaria per non passare troppo per, diciamo, per pazzi. Martedì scorso non avevamo finito la trasmissione, non avevamo grandi idee, eravamo un po' scarichi, diciamo così, dal fatto che nel nostro piccolo avevamo lavorato sodo per fare la puntata sul crossover, quella prima su Mingus, una puntata su Detroit, un'altra ancora su
sul Fillmore,
insomma tutte puntate abbastanza impegnative, almeno per quanto ci riguarda, e quindi volevamo qualcosa di più facile, di più leggero, eccetera eccetera. Guardando il calendario abbiamo visto che domenica 8 maggio si sarebbe celebrata la festa della mamma, e quindi abbiamo pensato, perché non fare una puntata dedicata alle madri che ovviamente, come in tutte le arti, nella letteratura, come nella musica, insomma, sono protagoniste di, in questo caso, di centinaia di album, centinaia di canzoni, nel bene e nel male, madri di ogni tipo, poi insomma la madre di chi, come assenza per chi l'ha perduta, una madre che non c'è mai stata, una madre stronza, una madre apprensiva,
una madre
fighissima, insomma,
vabbè, un po' di tutto.
tanti madri, insomma, come dire, il mondo è bello perché è vario, e ogni, insomma.
Ma che c'hai al microfono, scusami?
Me lo sto sistemando.
Ah,
ma,
okay.
Però non sei veramente pedante a un certo punto, quindi insomma questo è la premessa, era molto semplice, era questa. Quindi la puntata, ripetiamo, è dedicata alle madri. Abbiamo cercato di scegliere, salvo un caso forse, canzoni non troppo scontate, insomma. Quindi ad Alessandro ho dovuto vietare di mettere Bennato, Claudio Villa, Renato Zero e quant'altro.
I Queen.
Ha fatto il pazzo per Bohemian Rhapsody, ma Ale,
vabbè, ci sta, dai.
L'avrebbero, non se la sarebbero aspettata tutti, e quindi niente Bohemian Rhapsody. Un pezzo molto famoso c'è, ma non lo vediamo adesso.
Neanche Mamma Mia degli Abba.
Però a Mamma Mia abbiamo dato.
Che? Mamma Mia dei ricchi e poveri.
Ah, ho capito, Mamma Mia, scusa.
Dai, ma questo boh, vabbè. Vai, guarda, presenta, va.
Vabbè, dai, cominciamo quindi questa, fatte le dovute presentazioni. Cominciamo con il primo pezzo in scaletta. Poi ovviamente lo spunto è per passare artisti che amiamo, canzoni che reputiamo belle e che ci va di condividere, quindi questo è stato il nostro stratagemma di questo martedì. La prima canzone in scaletta è di un gruppo che abbiamo passato un paio di volte qui, ma non di più, un gruppo che mi sento di dire che amiamo entrambi parecchio, sono i Tin Lizzy di Phil Lynott, e la canzone che abbiamo scelto, lui ha dedicato una canzone a sua madre, una canzone presente nel loro quarto album, Nightlife, quarto album, che non è stato un disco molto fortunato dal punto di vista commerciale, ma il primo disco con il quartetto storico, e anche se non venderà molto, poi aprirà la strada ai Thin Lizzy, che arriveranno due anni dopo con Jailbreaker, insomma, e con grandi, insomma, e con tanti altri grandi dischi. La canzone si chiama Filomena, Filomena è il nome della madre. La canzone è stata scritta, insomma, non dice un granché oltre manifestare un amore per una madre che si preoccupa di un figlio un po' sopra le righe, cosa che purtroppo non sarà solo nel testo di una canzone, ma sarà poi quello che è davvero accaduto nella vita di Phil Lynott, che ricordiamo è morto nell'86 per un'overdose. È morto prima della madre, la madre è morta a 88 anni, 3 anni fa, a metà giugno del 2019. Era una donna amatissima dalla comunità dei fans dei Thin Lizzy, non tanto e non solo perché era la madre di Phil Lynott, ma perché lei ha dedicato la vita al figlio, ha aperto la sua casa a tutti i fans, è stata in prima fila in tante battaglie, tra virgolette, per celebrare e ricordare la musica di Phil Lynott e dei suoi Thin Lizzy. È stata lei dietro, una delle persone che ha, come dire, organizzato quel movimento d'opinione, che poi quel movimento che ha portato alla come dice, alla costruzione, all'installazione, non so, di una statua di Phil Lynott a Dublino. Insomma, questa era Filomena
Marturano.
Stavo dicendo la stessa cosa. Dai, questa, diciamo, ce lo facciamo bastare. Quindi loro sono i Thin Lizzy e questa è la nostra prima canzone in scaletta.
This thing that makes me wonder has made a fool of me. For it took me from my childhood underneath the stars and stripes, and I hear the wind whistling through the wildwood, whispering goodbye. And it's home by tongue, it's home by tongue. Mother, tell her I'm keeping fine. Will you tell her that I love her? And I'll try to write sometime. And if you see my mother, give her all of my love. For she has a hatch of gold there, as good as God above. And it's home by town, she's home by town, she's home by town. When you're far across the floor, tell her I'm keeping fine. Will you tell her that I love her? And I'll try to write sometime. And it's home by tongue.
con i Tillizzi, ammazza che ho messo a bomba, sì. Ho alzato tutto.
Nell'emozione di parlare delle madri, così poi in realtà mi sono reso conto e non ho detto nulla sui Tillizzi al di là della storia di Phil Lynott,
ma non era questa la...
No, nel senso, darlo per scontato che molti all'ascolto conoscono la band, però insomma... Amen, come allora, si dice.
Una prossima volta faremo una monografia sui Tillizzi che carico sul sito prima di questa.
Ok,
ok, quindi sei contento e stiamo tutti a posto. Allora, il prossimo brano in pratica c'è piovuto dal cielo, perché è una coincidenza assoluta. Il 10 maggio del 1964 infatti nascono i Mothers, il gruppo che ha accompagnato per buona parte la musica di Frank Zappa. L'altra coincidenza è che il 10 maggio del 1964 loro non sapevano minimamente che fosse la festa della mamma, era una domenica, e Frank Zappa si unì a questo gruppo. Il gruppo prima non si chiamava Mothers, aveva un altro nome che però adesso in questo momento faccio mea culpa ma mi sfugge, e erano un gruppo di cover. E Zappa non ci ha messo molto poi a caricarselo sulle spalle, e appunto l'ha trasformato nel gruppo che producesse la sua musica. Dicevo, non lo sapevano. Frank stesso ha dichiarato in tante interviste: quando sei povero, quando passi la gran parte della giornata in giro per locali ad elemosinare una serata pagata da 0 a 7 dollari a musicista, non stai a far troppo caso alle feste sul calendario. E tra l'altro, una piccola curiosità, perché c'è una biografia bellissima su Frank Zappa di Barry Miles, che è un giornalista insomma molto famoso, un giornalista molto valido, è stato amico di Frank Zappa. Sulla biografia lui riporta l'errore che i Mothers sono nati nel 65, infatti mi aveva lasciato un attimo così, e ho detto: com'è possibile che si sbagli? Però effettivamente si è sbagliato, mi ha fatto strano.
Magari è un errore del traduttore.
Sì, perché i numeri si traducono, Barry Miles l'ha scritto in...
L'avrà ribattuto, mica era...
Comunque, insomma, mi aveva fatto ridere questa cosa. Comunque, il brano che ci ascoltiamo è comunque riferito ad una mamma. Il brano si chiama My Guitar Wants to Kill Your Mama, e è uscito un album del 1970. Qui i Mothers stavano in un momento di rivoluzione, si stava cambiando il gruppo. Esce questo disco proprio a cavallo tra le due formazioni dei Mothers. Questo crea ancora un po' di confusione all'interno dei fan, perché era suonato con la vecchia band. Wilson's Ripped My Flesh è il primo disco che contiene materiale che era stato già registrato live oppure in studio, che alcune cose non erano mai entrate su nessun disco, e quindi insomma ha creato un po' di confusione. La canzone che abbiamo scelto ci parla di una mamma, è una mamma molto stereotipata, quella che poi potrebbe essere un genitore qualunque, è una mamma degli anni 60 che non voleva che la figlia frequentasse i musicisti rock, in questo caso Zappa, anche lui lo stereotipo dell'hippie, del fricchettone, del drogato probabilmente per la mamma, e quindi
anche se lui
era super contrario alla droga, ma questo la mamma del 1960 comunque non lo sapeva. Fatto sta che le va contro, My Guitar Want to Kill Your Mom.
Sì, in questo caso diciamo che la madre che
sotto
proprio l'autorità, insomma, in questo caso.
Contro la quale poi tra l'altro lui si è scagliato per tutta la sua carriera. Noi ce l'ascoltiamo, Frank Zappa, My Guitar Want to Kill Your Mom.
Get to your back door. I crawl past the corner and your mama took out screaming, don't come back no more. I can't take it. My guitar wants to kill your mama. My guitar wants to kill your mama. My guitar wants to burn it down. I get real mean when it makes me mad. Later I tried to call you. Your mama told me told me don't bother to call again, lest I cut off all my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I crawl past the garbage and your mama jumped out.
screaming, don't come back no more.
Mother of Invasion, non ho detto tra l'altro si sono chiamati Mother, però prima poi di fare il primo disco Freak Out la casa, l'etichetta discografica, ha chiesto un nome un po' più incisivo, quindi ci hanno aggiunto Mother of Invention.
Ma noi rimaniamo, mi aggancio al tuo zappa per presentare la prossima artista, che è Sam Vincent, al secolo Ann Clark, perché il figlio di Frank Zappa in un'intervista di qualche anno fa ha suggerito a coloro che Duel. Si vogliono, non mi ricordo il nome sinceramente, perché ha più figli,
a Dwayne ha una femmina e mi pare che c'è poi un altro maschio,
vabbè, so. Comunque vabbè, questo il figlio, genericamente figlio, ho puntato io in un'intervista di qualche anno fa, ha suggerito a coloro che si vogliono appunto avvicinare al lavoro del padre di ascoltare prima lei, cioè lei San Vincent, perché dice gli ricorda il padre per ritmica e cadenze sincopate. Poi addirittura consiglia di ascoltare, di cercarsi su YouTube un video, un live in cui lei risuona, fa di Capponi, fa una cover di un pezzo di Zappa,
di Francone.
Di San Vincent abbiamo scelto una canzone, cioè la canzone che lei dedica a sua madre, si chiama I Prefer Your Love, è una delle sue canzoni più belle in assoluto, tra le ballate certamente tra le più belle, tra le più struggenti. Fa parte del suo disco, forse il suo capolavoro, il suo disco più bello almeno per quanto mi riguarda, disco omonimo uscito nel 2014. La canzone è stata scritta quando la madre, mentre la madre aveva un grave problema di salute, problema che poi da quanto ho capito cercando in rete è stato risolto, la madre vive e lotta insieme a noi, però quel momento molto delicato l'ha portata a scrivere questa canzone. Il testo della canzone in sostanza, oltre a ribadire l'enorme amore che lei prova per la madre, e invita a stare sul presente e non a idealizzare il passato, non a concentrarsi sul futuro, ma
goditela.
Non era rivolto goditela la madre, il presente, perché il presente della madre,
no, goditela momento, tu mamma, goditela,
sì, sì, non perdere nulla, esatto, di quello che sta accadendo ora, non pensare a quando eri piccolo e felice, o quando eri adolescente incazzata, non pensare a quello che potrei fare tra qualche anno quando sistemi le tue cose, pensa adesso,
vivi il presente,
pensa adesso a lei, questo adesso,
goditi ogni attimo.
Spero che lei non mi abbia sentito. Lei è San Vincent, la canzone è I Prefer Your Love.
I prefer your love to Jesus. Baby on your knees, 'cause the world is Sidereum, tired walking the sidewalk in spite of them, as my headache moves from east to west. Mother, won't you open your arms and forgive me of all these bad thoughts? I'm blinded to the faces in the fall. But all the good in me is because of you.
Lei era San Vincent, I Prefer Your Love. Dunque adesso è arrivato anche il momento di dare però spazio alle voci di due mamme. La prima è Lauryn Hill, e dunque la storia più o meno di questo brano, che lo anticipo subito, è To Zion, contenuto in Miseducation of Lauryn Hill, album del 1996, album celebratissimo che ha vinto veramente un'infinità di premi, oggi anche riconosciuto tra gli album più belli di sempre, eccetera eccetera. Insomma, neanche ci sarebbe troppo bisogno di presentarlo. Lei comunque durante la tournée del 1996 era in tournée insieme ai Fugees, la tournée in cui andavano a presentare Score, quindi era proprio nel massimo della sua ascesa nello show business. A un certo punto conosce durante la tournée Rowan Marley, il figlio di Bob, e i due hanno una storia, e Lauryn Hill scopre di essere rimasta incinta. Quindi a questo punto, diciamo, è un attimo, non sa bene cosa scegliere, perché da una parte c'è una carriera che stava decollando, dall'altra parte c'era la volontà anche di dedicarsi a questo bambino che stava nascendo. Quindi la tournée si interrompe, iniziano un po' dei dissapori anche con gli altri membri dei Fugees, e lei si ritira proprio a casa, si allontana un po' da tutte e tutti, si dedica, credo, soltanto a una collaborazione insieme ad Aretha Franklin, mi sembra che le scriva un pezzo. E
la prima che passava?
Sì, dice una de passaggio.
Vabbè Aretha, non insiste, l'aiuto.
E vabbè, e però inizia anche a scrivere tutta una serie di brani che poi appunto entreranno su questo disco. Uno di questi brani è To Zion, e il testo ci racconta proprio la situazione che Lauryn Hill stava vivendo, ovvero non so che fare, però sei arrivato, insomma. Poi alla fine si convince, in coda al brano c'è quasi un'ovazione per Zion, come se finalmente avesse scelto. Ad accompagnarla in questo brano c'è una splendida chitarra di un ospite d'eccezione, ovvero Carlos Santana, e direi che non ci è stato altro, scusate, mi stavo strozzando, che ascoltarci. A lei è Lauryn Hill e il brano è To Zion.
One day I'm gonna understand. Zion. Unsure what the balance held, I touched my belly, overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauryn, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Nothing more than to wait at Zion's door. I've never been in love like this before. Now let me pray to keep you from the perils that will surely come. See, life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through unto life to be a beautiful reflection of His grace. I know that a gift so great is only one God could create, and I'm reminded every time I see your face that the joy of my world is in Zion. Now the joy
E noi la sfumiamo qui, visto che poi la coda della canzone, in sostanza, sono un minuto e mezzo, credo, di chiacchiere da bar. Fabio, Fabio, che fai?
Oddio mio.
Ti controllo, eh.
Io vedo, vedo. Vai, ecco. Parla, stai in diretta.
Dà fastidio, però. E ne ha sei oggi di figli. Lauryn Hill, tra l'altro, quando decise appunto di dedicarsi a Zion, al primo figlio era all'epoca, disse: sì, mi ritiro anche perché.
Primo di sei.
Non
no?
ha fatto più. Sì, il primo di sei. Non credo abbia fatto più nulla, credo soltanto una reunion insieme ai Fugees, però non mi sembra che abbia fatto altro nel mondo della musica, insomma forse avrà scritto qualche cosa, però insomma se
non so se l'hai detto perché l'ho distratto prima, la tournée acustica è poi diventato l'unplugged di MTV, no?
Sì, l'unica cosa che ha fatto sola, credo. No, volevo dire un'altra cosa, però adesso mi hai fatto perdere il filo e quindi non la dico più, passo al prossimo artista.
Volevi dire dell'album e tutta
Che lei quando si è ritirata in realtà ha detto, dice: io poi tra l'altro mi ritiro perché odio lo show business, proprio non ce la faccio a starci dentro. In realtà lo diciamo soltanto a livello di cronaca, visto che è un disco talmente famoso, magari è una storia è poco nota. Alcuni musicisti che hanno partecipato alla realizzazione di questo disco, e tra loro il più accanito era il pianista Robert Glasper, ha detto: sì, ma non è un disco di Lauryn Hill, perché in pratica ha rubato tutte le idee e tutti i brani che gli abbiamo dato noi, ci licenziavano, anzi che ci abbassavano la paga dalla sera alla mattina perché dicevano che lei non era soddisfatta. Alla fine le hanno fatto causa e credo che abbiano anche preso diversi soldi, tra cui il diritto di avere delle royalty proprio sulla vendita, però vabbè, questo insomma lascia il tempo che trova, però però boh,
il solito pettegola.
Esatto, il solito pettegola. Andiamo avanti, la prossima artista è Cleo Soul. Qui la relazione con la madre è addirittura doppia, perché lei innanzitutto,
ma chi è lei innanzitutto?
Lo sto dicendo, lei è una delle due cantanti del collettivo, del misterioso collettivo Salt, collettivo inglese che tra l'altro da poche settimane ha tirato fuori un disco che
nessuno, non so ancora decifrare,
che nessuno si aspettava, un disco di musica neoclassica, io lo definirei. Non mi viene
musica contemporanea, perché
un'altra
mi viene,
definizione insomma. Lontanissimo dai lavori precedenti, molto particolare, vale comunque la pena di ascoltarlo. Dicevo,
non lo so ancora.
La Soul ha fatto un paio di dischi solista, questo è l'ultimo, uscito nel 2021, sì, e si chiama appunto Mother, e appare lei su un divano sdraiata in una molto comoda, molto rilassata, in braccio al suo bambino che è nato da pochissimo, alle spalle sulla parete una cornice con il volto di una donna che presumiamo sia la madre. Infatti il disco lavora un po' su due piani: da una parte c'è tutte le sensazioni, le aspettative di questa ragazza che sta per diventare mamma, o meglio lo era appena diventata, e dall'altra parte c'è tutto un lavoro che ha fatto per rivalutare, rimpiangere alcune scelte, anche il suo rapporto a sua volta con la mamma. In questa canzone che ci ascoltiamo, che si chiama 23, lei dice proprio alla mamma: mamma, è ora che tu inizi a prenderti le tue responsabilità, è ora che cresci, non hai più 23 anni. La canzone è molto carina, il disco resta per tutta la durata su queste sonorità molto rilassate, molto tranquille, anche se poi i testi alla fine toccano argomenti anche abbastanza impegnativi. Lei è Cleo Soul e il brano si chiama 23.
Don't need to lie, I know you can survive, but it feels
Che coda,
Sì, lei era Cleo Sol 23. Restiamo in atmosfere così, insomma, non
sembrava
cambiamo
gelato,
più di tanto
però.
L'atmosfera sembrava?
Sembra un gelato.
Che cosa?
Cleo Sol.
Sì,
un pezzo
sì.
Un gelato.
Vabbè. Anche una linea d'abbigliamento estiva, forse. O anche una linea, se c'è, se ci penso, pure pure creme, cremine per produzione
sì.
50-30.
Vero, tipo per no, non facciamo pubblicità.
Cerchiamo di tornare seri, dicevo, restiamo in un'atmosfera abbastanza simile, cioè molto, molto rilassate. Con i prossimi due artisti, non un artista soltanto. E
beh, ma sono molto rilassati i prossimi due artisti in questo
momento. Sono molto rilassati e poi sì, assolutamente. Poi vengono a pennello in questa puntata perché sono madre e figlio. Lui lo conoscete tutti, si chiama Ben Harper, lei Ellen Harper. E hanno fatto un disco insieme nel 2016, se non vado errato, insomma 4-5 anni fa comunque più o meno. E il disco, come dicevo, è come sentire in sottofondo, il colore, il mood del disco resta questo. E va spiegato un attimo chi è Ellen Harper e perché poi insomma suo figlio Ben fa un disco insieme a lei. Lui da parte materna viene da una famiglia di musicisti. Nel 1958 nella cittadina californiana di Claremont i nonni materni di Ben Harper, cioè i genitori di Ellen, talmente venivano da generazioni di musicisti ed erano appassionati che aprirono una dietro vita al Music Center al Folk Music Center and Museum. E Ben Harper in pratica ha passato infanzia e prima adolescenza in questo luogo, che era anche un negozio dei nonni, quindi tra chitarre, banjo e ukulele, quindi trascorrendo così infanzia e adolescenza, diciamo che non ha che qualche segreto della cultura musicale americana l'ha accolto e da questo, insomma, e da questo lavoro fatto insieme, e nell'album che non ho detto ancora il titolo, si chiama Childhood Home, quello che è venuto fuori è un disco pieno di storie, pieno di tradizione, che si manifesta, trova la sua espressione naturale in un sound che va tra il folk e il country, quindi le corde, chitarre e voce alla base di tutti i 10 brani. Anzi, per essere preciso, e Ben Harper in questo disco suona la sua Westmore, la chitarra classica, quella che la sua slide, diciamo così, suona l'auto harp, suona il dulcimer, mentre la madre suona la chitarra e suona il banjo.
Ma ti sei informato se la casa in copertina è la loro?
No, non mi ero informato, ma ho dato per scontato che sì. Ho dato
carina,
per scontato che sì. Sì,
sto colore però, vabbè.
Potevamo scegliere qualsiasi canzone e abbiamo scelto la canzone che adesso, di cui
City of Dreams abbiamo scelto.
Ok, perfetto, mi hai tolto dall'imbarazzo. Ben Harper, Ellen Harper, City of Dreams.
Day breaks over the city of my childhood. Day breaks over the city I called home, where the sage met the sea and the groves were sweet and green. Now it's a city that lives only in my dreams. The groves where we played when we were children, the groves where we fooled around as teens. Those green groves are paved from L.A. to Santa Fe, and the city lives only in my dreams. Landmarks lost to parking lots in the city I called home. Looking back, I see what used to be. Now freeways crawl through suburban sprawl as far as the eye can see. The city lives only in my dreams. Shades the valley of my memory, when citrus groves still perfume the sky. But I guess those orange blossoms weren't so special after all. Now it's a city of days gone by. Landmarks lost to parking lots in the city I called home. Looking back, I see what used to be. Now freeways crawl through suburban sprawl as far as the eye can see, and the city lives only in my dreams. And the city lives only in my dreams.
E loro erano Ben e Ellen Harper. Noi con loro molto lentamente abbiamo superato la metà della nostra scaletta, quindi ci avviamo verso la fine, e lo facciamo anche adesso con due canzoni che ci parlano di un tema, insomma, un po' più anzi un po' tanto più triste rispetto agli altri, ovvero quello della morte della madre. Lo facciamo il primo artista con cui diciamo affrontiamo tutto questo è Sufjan Stevens. Nel 2015 ha pubblicato un disco, si chiama Kerry e Lowell. La storia è, spero di riuscire a raccontarla bene perché il disco lo merita veramente. Se non lo conoscete, assolutamente vi consigliamo di andargli a dare un ascolto il prima possibile. E nel 2012 muore la mamma di Sufjan Stevens, è appunto la Kerry del titolo, e ha una malattia, un cancro alla gola. Non la conosceva molto bene Sufjan Stevens perché la mamma lo aveva abbandonato diverse volte da quando era piccolissimo, la prima volta a un anno, poi a tre. Soffriva di tossicodipendenza più tantissimi problemi, schizofrenia se non sbaglio e varie altre cose, e non la conosceva quindi quasi per nulla perché ci ha vissuto molto poco. Poi all'età di 5 anni, quando Sufjan Stevens aveva 5 anni, questa donna si rispose insieme a Lowell, che è l'altro, diciamo, l'altro personaggio che è nominato nel titolo del disco. Insieme a quest'uomo ha una relazione di 5 anni e sono poi i momenti più felici che Sufjan Stevens ricorda della sua infanzia, perché aveva l'occasione, quando era sposata insieme a Lowell, di andarla a trovare, di andare a trascorrere insieme a suo fratello e a sua sorella, credo che siano in tre in famiglia, le vacanze insieme. E con Lowell ha mantenuto un rapporto splendido, e tanto che lui oggi a gestire anche la sua etichetta, la Sufjan Astigmatic Kitty.
Ma era talmente felice in quel periodo che poi ha usato, no, le foto di famiglia per
ha usato le foto di famiglia all'interno del libretto,
la copertina
molto molto bella.
La copertina c'è lui, sì, e loro due insomma stanno in copertina.
Esatto. E in un'intervista ha detto: questo disco non fa parte della mia discografia, fa parte della mia vita, è proprio un momento personale, un'elaborazione del lutto, perché non pensavo che la morte di mia madre mi avesse sconvolto così tanto, appunto perché non la conoscevo. Invece poi ho scoperto che avevo la necessità, il bisogno di scriverle, forse anche di raccontare tante cose che non abbiamo fatto insieme, e tutto quello che potete immaginare possa essere contenuto all'interno di un disco così. Il disco, dicevo, è bellissimo, sembra di star seduti proprio accanto a lui e di sentirlo raccontare. Lui inizia la prima traccia, quella che poi abbiamo scelto, Death with Dignity, e fa riferimento al Death with Dignity Act, quella sorta di
una legge.
Un termine tecnico, una legge che permette alle persone che stanno male, malattie terminali, di avere una morte dignitosa. Questo ci fa immaginare che questa sia stata appunto la morte di Kerry. E mi sa che volevo dire un'altra cosa che però in questo momento non mi viene, e quindi facciamo ascoltare il pezzo Death with Dignity, Sufjan Stevens.
Searchlights strike me in the window. of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.
Bella,
stupenda. E come diceva Ale prima, questo un intermezzo un po' non certo leggerissimo, in cui il tema è la perdita di una figura così importante come la figura materna. Lui era Sufjan Stevens e la storia Ale la raccontava perfettamente. Il prossimo artista è David Berman, qui l'abbiamo passato tutte le, lo passiamo tutte le volte che possiamo, e ribadisco che spesso mi capita di fare, lo continueremo a fare, che insomma che merita e che l'amiamo, l'amiamo tantissimo. E David Berman, dopo una lunga assenza, lui con i suoi Silver Juice torna, è tornato sorprendendo tanti, emozionando tanti. È tornato nel 2019 con un progetto a nome Purple Mountains. Ha fatto un disco omonimo, insomma il nome dell'album è lo stesso nome della band, dei Purple Mountains. Appunto, in questo album è contenuta una canzone meravigliosa dedicata a sua madre, che era scomparsa da poco. La canzone si chiama I Love to Be My Mother's Son, cioè amavo essere il figlio di mia madre. E qui aggiungo degli elementi che ogni volta ribadisco, perché è forte e importante per chi non conosce Berman, anche capire questo. Insomma, un album, nell'album mette questa canzone, è una meraviglia, adesso proverò a raccontarla. L'album è splendido musicalmente, non è un album triste, ma i testi, insomma, anche i titoli stessi delle canzoni sembrano presagire qualcosa che non dico puntualmente perché sarebbe una stupidaggine, ma qualcosa che accade un mese dopo l'uscita dell'album, cioè il suicidio di Berman. Torno alla canzone. La canzone, lui, come ho detto, era stato assente dalla scena musicale per molti anni e aveva vissuto un divorzio, insomma non passava un periodo felicissimo e non era una persona, diciamo, esattamente che si può definire felice, Berman. Quando è intervistato, nelle poche interviste che ha fatto per l'uscita dell'album, ha raccontato la genesi dell'album e di questa canzone in particolare, e ha raccontato che è stata la prima canzone che ho scritto per questo album, è stato subito dopo la morte di mia madre, quando stavo girando nella sua casa. E mi faceva star bene e mentre stavo sul suo divano e suonare la chitarra, cioè lui dice che riprende, in sostanza racconta che riprende in mano la chitarra e racconta come la vibrazione del legno contro il suo petto lo faceva star bene, che dice che era lenitivo. Così ho ricominciato a suonare la chitarra, ho suonato questi semplici accordi, sapevo che riguardavano mia madre ma non avevo parole, non avevo ancora le parole, poi le troverà splendide. Sapevo della elevazione, così hanno tradotto, e della dolcezza in questa sequenza di accordi nel testo che avrebbe scritto. Lui è David Berman, a nome Purple Mountains, questa è I Love It Be My Mother's Son.
Way back when I first begun, starting when I
first was young. Through all the years, the word had come. I loved being my mother's son. Yeah, I loved being my mother's son. I loved her so because she was so good and kind to me. She was, she was, she was. Got where I was coming from, and when I couldn't count my friends on a single thumb, I loved her to the maximum. Yeah, I loved being my mother's son. I loved her so because she was so kind and genuine. She was, she was, she was. She was, she was. She was, she was, she was. She was, she was, she was. She was, she was, she was.
Erano i Purple Mountain, ultimi due brani in scaletta, a te l'onore del penultimo.
Beh, adesso usciamo da questa parentesi per raccontare adesso la madre, quella oppressiva, quella che toglie spazio, quella piena di ansia e che regala quintali d'ansia al proprio figlio. In questo caso è ancora peggiore di così, ed è l'unico brano, diciamo, molto famoso e molto scontato che ci siamo concessi in scaletta, anche perché ci accompagna bene per la parte finale, l'avete già riconosciuta.
No,
sono i Pink Floyd,
ah, okay,
The Wall. No, questa è un'altra canzone. Canzone anche questa a tema, in cui la figura della madre è una figura chiave, e la nascita di Pink, il protagonista dell'album, del concept album di Roger Waters, in sostanza. Già da quando nasce la madre, no?
Sì, sta lì.
lo strato di ghiaccio è sottile, potresti cadere, stai vicino a me, che il mondo è pieno di gente cattiva.
Di pericoli.
Beh, la canzone che scegliamo, che metteremo, non è questa, appunto, è Mother, la canzone che chiude il lato A dell'album, se non ricordo male. La prima parte, appunto, è proprio dedicata alla venuta, alla nascita di Pink. Pink diventa una rockstar, in Mother il suo muro è già, no? È già
alzato.
Ben costruito, un muro che non è un muro fisico, è un muro, è un altro tipo di muro, ma è un muro che lo tiene lontano da tutti, che lo rende insicuro. E questa insicurezza è manifestata nelle tante domande che rivolge alla madre nel pezzo che stiamo per ascoltare. Alle domande risponde Gilmour,
e che tra l'altro è causata anche dalla morte del padre, che ci riporta poi anche alla, no, alla fine.
No, c'è molto di autobiografico, perché il padre morto in guerra è un fatto reale accaduto nella vita di Roger Waters. E c'è l'odio per il sistema educativo britannico, e questo anche e autobiografia di Waters. La figura della madre, in realtà, Waters ha raccontato che non è tanto la sua di madre, ma è una proiezione della madre di Syd Barrett, che tanti danni aveva poi portato nella psiche del figlio, e che sappiamo che poi lui il muro l'ha costruito e non l'ha mai più
demolito.
Vabbè, abbiamo, insomma, quasi neanche
si è presentata sola, sì. Dai, Mother, Pink Floyd.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother should have built the wall. Mother, should I run for president? Should I trust the government? Build the world. you think she's good enough?
Allora erano i Pink Floyd e la loro bellissima madre. Allora siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, lo facciamo come di consueto con una, insomma, una coda, e qui però vogliamo farlo oggi in maniera un po' diversa. C'è una lettura anche che Fabio ci farà, una lettera che ci riporta poi purtroppo anche alla, diciamo, alla quotidianità, perché parla di guerra e parla del rapporto di una madre con il proprio figlio che è al fronte. E sarà da introduzione appunto alla canzone che chiuderà la nostra trasmissione. La canzone si chiama John Brown, è un brano di Bob Dylan, un brano scritto nel 1962, che inizialmente fu pubblicato con uno pseudonimo, Blind Boy Grant, perché Dylan era sotto contratto con la Columbia. La canzone doveva entrare all'interno di una compilation nel 1963, non gli diedero il permesso, quindi sceglie questa formula. Non è mai stata inserita in nessun album originale e poi appare così nell'Unplugged MTV del 1965. È una delle canzoni che Dylan ha scritto durante il suo periodo di protesta. Racconta la storia di una madre il cui figlio parte per il fronte. Lei è molto contenta che parte, perché pensa che suo figlio possa diventare un eroe, va a difendere la propria, insomma, la patria, e riceve delle lettere. Il figlio gli scrive che comunque non deve preoccuparsi. Poi improvvisamente le lettere finiscono, lei inizia a preoccuparsi. Ritorna una lettera qualche tempo dopo, gli dice che il figlio sta arrivando, sta tornando a casa. Lei lo va a prendere e lo trova provato dalla guerra, nel senso che è mutilato, ferito. E è un brano che si rifà a una canzone popolare irlandese che si chiama Mrs. McGrath, che ci stiamo ascoltando in sottofondo nella versione del Boss di Bruce Springsteen. Leggiamo la lettera.
Sì, leggiamo la lettera, però no, prima devo spiegare il perché. Adesso questo che ha raccontato Ale, cioè John Brown, era madre a ricevere lettere dal figlio, poi non, a un certo punto non le riceve finché non ha la brutta sorpresa di rivederlo segnato fisicamente dalla guerra. In questo caso è una lettera che una madre scrive a un figlio, e Ale faceva riferimento all'attualità, e attualità le guerre purtroppo sono sempre attuali, ci sono sempre. In questo caso è perché la lettera è tra una persona che è in Ucraina, in questo caso la madre, e il figlio che è in Russia.
Il brano di Dylan molto probabilmente faceva riferimento al Vietnam.
Sì, certo, e in questo caso la lettera la prendiamo dal libro monumentale di Vasily Grossman, Vita e Destino, il libro definito, il romanzo definito il Guerra e Pace del Novecento. Per chi non conoscesse la storia, proprio in due righe racconta la storia di diversi, ci sono diverse figure, tante figure, però il romanzo ruota attorno a delle figure chiave e soprattutto ruota intorno a un periodo storico ben preciso, che è l'assedio di Stalingrado, cioè tra l'autunno del 42 e il febbraio del 43. E Grossman lo conosce bene perché era corrispondente di guerra e seguiva l'Armata Rossa. E poi Grossman in quegli anni ha lui davvero un dramma, che poi provocherà un grande senso di colpa. La madre muore nel 41 in Ucraina, nell'Ucraina occupata dai nazisti, muore in una fucilata, se non vado errato. Nel cuore proprio di Vita e Destino del romanzo c'è una lettera che una madre scrive al figlio. Il figlio non è in guerra perché è un fisico, e si chiama Victor questo figlio, ed è probabilmente il personaggio in cui Grossman si riconosce di più, e più proiettata la biografia e i pensieri, insomma è il personaggio più autobiografico di questo romanzo pazzesco. Proverò a leggere due stracci della lettera, è molto bella e molto commovente. La madre si trova l'Ucraina è occupata dai nazisti, la madre si trova in un ghetto in quanto ebrea e ha capito benissimo quello che le sta per accadere. Mio diletto, ti ho sempre insegnato a dire la verità. Un figlio deve sempre dire la verità a sua madre, ma anche una madre deve dire la verità a suo figlio. Non pensare che io sia una donna forte, figlio mio, sono debole, ho paura del dolore e ho paura di andare dal dentista. Da bambina avevo paura dei tuoni e del buio, da vecchia ho avuto paura delle malattie e della solitudine. Temevo che se mi fossi ammalata non sarei riuscita a lavorare, ti sarei stata di peso e tu non saresti stato in grado di nasconderlo. Avevo paura della guerra. Adesso la notte è una paura tremenda, di quelle che gelano il cuore. Vado incontro alla morte e vorrei tanto chiamarti in mio soccorso. Da bambino correvi da me perché ti difendessi. In questi momenti di debolezza vorrei essere io a nascondere la testa tra le tue ginocchia, così che tu, forte e intelligente come sei, potessi proteggermi, difendermi. Il mio spirito non è sempre forte, Victor caro, sono anche debole. Penso spesso al suicidio e non so cosa sia a trattenermi, se la debolezza, la forza o una speranza priva di senso. La lettera va avanti e racconta tante altre cose a Victor, racconta la sua vita nel ghetto, e poi c'è la parte finale. Ora finisco la lettera, mio caro, la porto al recinto del ghetto e la consegno al mio amico. Non è facile, è l'ultima volta che parlo con te, e quando l'avrò spedita sarò per sempre lontana e non saprai mai che cosa mi è successo nelle ultime ore. Il nostro ultimissimo addio, e come posso dirti e cosa posso dirti prima di lasciarti per sempre? Sei stata la mia gioia in questi giorni e in tutta la mia vita. La notte ti pensavo, ricordavo il vestitino di quando eri bambino, i tuoi primi libri, la tua prima lettera, il primo giorno di scuola, tutto, ricordavo tutto, dai tuoi primi giorni di vita fino alle ultime notizie che ho ricevuto da te, al telegramma del 30 giugno. Chiudevo gli occhi e ti vedevo farmi da scudo contro l'orrore che avanza, ma quando poi ricordavo che cosa stava accadendo attorno a me, ero felice che fossi lontano, che quell'orrore risparmiasse almeno te. Sono sempre stata sola, Victor caro, nelle notti insonne ho pianto d'angoscia, non l'ho mai detto a nessuno, mi consolavo pensando che ti avrei parlato della mia vita, del perché io e tuo padre ci fossimo lasciati, del perché fossi rimasta sola tutti quegli anni, e pensavo come si meraviglierà il mio Victor a sapere che sua madre ha fatto degli errori e delle pazzie, che è stata gelosa e ha fatto ingelosire come tutti i giovani, ma il mio destino è di morire sola senza condividere tutto questo con te. Certe volte ho pensato che non avremmo dovuto vivere lontani, che ti amavo troppo e che l'amore mi dava il diritto di stare con te in vecchiaia. Poi ho pensato che era proprio perché ti amavo troppo che non dovevamo vivere insieme. Ma infine, sii sempre felice con coloro che ami, con coloro che hai accanto e che ora ti sono più cari di tua madre. E perdonami, sento piangere delle donne per strada, sento i poliziei che imprecano, guardo queste pagine e mi sento in salvo da questo mondo tremendo e pieno di dolore. Come posso finire questa lettera? Dove troverò le forze, figlio mio? Ci sono forse parole d'uomo in grado di esprimere il mio amore per te? Ti bacio, bacio i tuoi occhi, la tua fronte, i capelli, e ricordati che l'amore di tua madre è sempre con te, nella gioia e nel dolore, e che nessuno potrà mai portartelo via. Victor, mio caro, è l'ultima riga dell'ultima lettera che ti scrive tua madre. Vivi, vivi per sempre. Mamma. Thank you.
want to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood so straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out into a grin. Oh son, you look so fine, I'm glad you're a son of mine. Make me proud to know you weren't a gun. Do what the captain says, lie the medals you will get. We'll put him on the wall when you get home. That old train pulled out, John's mom began to shout, telling everybody in the neighborhood, that's my son is about to go, he's a soldier now you know. She made well sure her neighbors understood. She got a letter once in a while, her face broke into a smile. She showed him to the people from next door. They bragged about her son with his uniform and gun in this thing she called a good old-fashioned war. Then the letters ceased to come. For a long time they did not come. Ceased to come for about 10 months or more. And when the letter finally came, saying go down and meet the train, your son is coming back from the war. She smiled and she went right down. She looked up and all around. She did not see her soldier son inside. When all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could not believe her eyes. For his face was all shot off, and his hands were blown away. And he wore a metal brace around his waist. He whispered kind of slow, in a voice she didn't know. And she couldn't even recognize his face. That you come to be this way. He tried his best to talk, but his mouth could hardly move, and his mother had to turn her face away. Don't you remember, Mom, when I went off to war, you thought it was the best thing I could do. I was on the battleground, you were home acting proud, you weren't there standing in my shoes. Well, I thought when I was there, Lord, what am I doing here? Trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most, when my enemy came close, I could see that his face looked just like mine. And I couldn't help but think, through that thunder roll and stink, I was just a puppet in a play. And through the roaring smoke, a string it finally broke, and a cannonball blew my eyes away. Go. His mother's acting slow, seeing the metal brace that helped him stand. But as he turned to leave, he called his mother close, and he dropped his medals down into her hand.